Io faccio una sola, come si dice, battuta integrazione. A proposito dei soldi che mancano, qualche volta sono soldi anche in eccesso. Vi faccio un esempio: Ryanair prende un sacco di soldi dal pubblico, più di Alitalia, più dei soldi che Poste ha dato dall'Italia, tanto per essere chiari, più di 720 milioni. Ebbene, Ryanair però da Bologna, prendiamo un aeroporto a caso, fa la bellezza di 9 collegamenti con le Canarie, di cui parlava appunto adesso il presidente Flammano. E significa Tenerife, significa Malaga, Siviglia, adesso penso di ricordarmeli tutti, ma insomma sono tutte le località, Ibiza naturalmente. Allora, voi pensate che 30 chi abita a Bologna o nei dintorni di Bologna, quindi in un posto dove presumibilmente oggi 27 maggio si potrebbe andare tranquillamente al mare, sia in Sicilia sia alle Baleari o alle Canarie, se gli danno il volo a 30 euro dove andrà? Arriva a Ibiza, scende dall'aereo o pensate che andrà avventurandosi, prendendo un'Alitalia che gli costa 10 volte di più, arrivando in aeroporti non collegati poi con le località, con le destinazioni balneari e così via. Cioè è lecito che noi l'Italia con i soldi dei cittadini finanzi il turismo spagnolo? Perché questo è, perché qualcuno potrebbe dire, ma è reciproca. Io capisco la reciprocità quando è Londra Lamezia Terme, Londra Catania, Londra Palermo, ma dov'è la reciprocità Ibiza Bologna? Quanti sono gli ibiziani che andranno a vedere i musei di Bologna? Sì. Non contesto, io contesto Ibiza. Sì.
Sì.
Sì, il che significa che l'interesse pubblico sta nel Bergamo-Londra, non sta nel Bologna-Ibiza. Seconda cosa, seconda battuta, abbiamo dei tweet che si occupano, come si dice, bontà loro, dei nostri lavori. Un tweet dice: le ossessioni del turismo sono due, per la pubblica amministrazione il ranking internazionale, per gli hotel sono le recensioni. Hotel e recensioni ne abbiamo parlato, ma insomma non mancherà l'occasione. Sul ranking sono d'accordo, mentre giustamente si dice ci vuole invece l'attenzione sulla qualità, sulle infrastrutture, sull'accoglienza. È vero, io quando vedo la Cina superiore all'Italia, scusate, io non mi fido delle statistiche della Cina, non mi fido. Poi c'è questo giochino per cui se uno dice, per dire che dobbiamo fare le cose bene bisogna dire che l'Italia va male. È un giochino retorico infimo, però lo ripetiamo tutti. Cioè, se io dico oggi l'Italia ha più turisti della Francia, io sarei pronto a dire che l'Italia ha più turisti della Francia. Tutti diranno, ah beh, tu non vuoi riformare il turismo. No, io lo voglio cambiare completamente il turismo. Però, siccome la Francia non ha l'obbligo, come sapete che c'è per gli alberghi italiani, di pubblica sicurezza, si diceva un tempo, di polizia oggi, per cui oggi la polizia deve sapere chiunque entra in un albergo italiano e pernotta, obbligo che i francesi non hanno, e i cinesi non c'è problema perché la polizia e lo Stato coincidono, quindi lì non esiste problema. Allora, questo è un discorso complicato, ma insomma bisogna distinguere le cose, no? Quindi, dopodiché, certo, qualcosa l'abbiamo perduta come posizione, non c'è dubbio. Eravamo meglio prima, ma perché gli altri sono andati anche molto avanti. Comunque, andiamo su un altro nodo che in realtà è una grande possibilità. Edoardo Colombo, esperto del mondo digitale, ma io penso che lui non si offenderà se dico che esperto di mondo digitale è poco, perché oggi il mondo digitale e il mondo reale tendono a coincidere, quindi si occupa di turismo nella maniera più piena del termine. Edoardo, sì. Allora, noi come riusciamo a far diventare formidabile questa nostra macchina turistica? questa nostra industria dell'ospitalità?
No, mi piace che mi definisci esperto nel mondo digitale, perché spesso nel turismo ti dicono: ah, ma tu, io ho 20 anni che lavoro nel turismo, no? E non è che ci sia spesso da vantarsene rispetto a quello che sono anche gli effetti del turismo. Per cui il turismo è sicuramente il settore che più di tutti si è trasformato per effetto dell'innovazione, della digitalizzazione. Quello che rappresenta il 50% dell'e-commerce è praticamente tutto in biglietteria, viaggi e ospitalità, ricettività, eccetera. Per cui la trasformazione è avvenuta ed è avvenuta in tutte le sue fasi, nella fase di idea, di selezione, di prenotazione, di come si vive l'esperienza turistica, come la si condivide e poi alla fine anche di come si genera ulteriore, attraverso le review, un ulteriore mercato, un'ulteriore occasione di commercializzazione. Per cui l'agenda digitale, come mi spiace che la dottoressa Buzzi sia andata via perché ha detto non abbiamo attuato l'agenda digitale.
No, è l'effetto, scusami, l'effetto ministro Madia, non ti preoccupare.
Ah no, cioè, mi inchino al ministro sicuramente. Però il tema del non aver attuato l'agenda digitale è effettivamente un argomento, nel senso che nell'agenda digitale italiana il turismo non c'è mai stato. Io ho fatto parte sono stato consigliere di amministrazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione precedentemente, dalla task force dell'agenda digitale con Francesco Caio, e il turismo è sempre stato assente, cioè non è che latente, era stato assente. L'unico caso in cui si è riuscito a indirizzare i fondi strutturali, i fondi europei di ricerca e competitività è stato il bando Smart City, Ponrec Sud, dove tra l'altro abbiamo qui ACI, dove si è per la prima volta riuscito a indicare che la ricerca industriale, che il turismo fosse un'industria, già un assunto, una grande novità, e che ci fosse bisogno di ricerca industriale per digitalizzare la filiera, digitalizzare l'industria. Per cui in questo senso si è riusciti a canalizzare una serie di fondi, che sono fondi che però anche lì rimangono confinati nell'ambito del MIUR, cioè nell'ambito del Ministero della Ricerca Scientifica. Non si riesce a fare fluire gli effetti delle sperimentazioni finanziate rispetto al Ministero del Turismo, che è del tutto ignaro di questo aspetto. Per cui la nascita di un laboratorio di turismo digitale nell'ambito del MIBAC ha l'ambizione di cominciare a... stavo dicendo fare sistema, però... il numero due, però, di cercare di portare tutti questi temi, tutti i temi dell'interoperabilità, della standardizzazione. Dove per standardizzazione non vediamo le stelle sono finite, nel senso che il concetto di stelle è un'attribuzione secondo dei parametri che è fuori completamente dal mercato, cioè il mercato ormai riconosce le review. Per il 73% dei casi la scelta di un albergo o di un ristorante è effetto del consigli di sconosciuti. E sta anche cambiando anche questo, perché Foursquare, chi conosce Foursquare, così facciamo come la Raffaello, la fornarina Raffaello, no? Vediamo se digitalmente siamo adeguati. Chi conosce Foursquare non conosce nessuno. Allora, Foursquare è un'applicazione per cui si fa un check-in in un luogo che si va a visitare e per cui il detentore del luogo può conoscere chi sta visitando, chi è in quel momento, chi è passato di lì, e può proporsi anche in maniera innovativa. Una volta nei ristoratori c'era il butta dentro, non so come lo chiamavano, adotto fammi la pizza. Qui ci sono delle tecnologie che possono abilitare delle modalità innovative di commercializzazione e su cui siamo completamente assenti. Il progetto POST è molto interessante proprio perché ha i sensori sul territorio. Quello che ci serve è avere i sensori che possono riconoscere i dati. Cioè, se riuscissimo a definire in modo univoco, per esempio, gli eventi, facciamo un esempio, gli eventi li descriviamo secondo dei cluster che non hanno una standardizzazione, ogni regione c'è il suo, ogni città c'è il suo. Se provassimo a tentare di definire dei cluster, cioè che tipo di evento è, delle formati univoci di pubblicazione, e potessimo pubblicare questi su dei luoghi in termini di open data dovunque poi i vari soggetti abilitatori possono farne fruirne, per cui e riuscissimo a codificare in maniera univoca l'offerta ricettiva, il sistema di trasporti, tutto quello che è, e riuscissimo a codificarlo vuol dire industrializzare la filiera. Cioè, quando si parla di industrializzare la filiera, questo prodotto non entra nella filiera della rete commerciale della logistica se non ha questo codice a barre, no? Per cui noi oggi nell'ambito turistico non conosciamo, non abbiamo codificato, se non in modo difforme, non conosciamo il prodotto. Cioè, se dovessimo andare a vendere, avessimo una rete commerciale, fossimo una concessionaria, un'azienda di produzione automobilistica, avremmo dei concessionari che vendono prodotti che chiamano in modo diverso per le singole regioni, e per le singole regioni vende in maniera diversa. Per cui provare a cominciare a dire, e la Spagna lo sta facendo, la Spagna ha 100 persone in questo momento che si riuniscono e stanno standardizzando il prodotto. Cioè, cominciassimo a dire, chiamiamola alla stessa maniera, definiamo dei cluster di prodotto italiano, cioè quali sono i cluster di prodotto italiano, che cosa vogliamo commercializzare, cos'è il nostro prodotto, su cosa vogliamo puntare sulle città d'arte, vogliamo puntare sullo shopping. Lo shopping qui è Aletti che annuisce, però lo shopping è un aspetto del nostro prodotto che è sempre più rilevante, cioè si viene in Italia dalla Cina, dalla Russia per fare shopping. Se metti un cinese in Piazza Duomo, questo guarda il Duomo, vede Prada e corre dentro una galleria e va da Prada. E i dati che si rilevano rispetto allo shopping sono dati che sono interessantissimi. Primo, a dimostrare quello che dicevi tu, Antonio, che c'è molti dubbi sul fatto che noi stiamo perdendo punti in classifica, perché probabilmente contiamo la vittoria a 2 punti invece che 3, nel senso che continuiamo a contare i turisti sulla base di informazioni della Banca d'Italia che fa delle interviste alle dogane. Cioè, abbiamo i big data famoso, abbiamo una serie di sensori, una serie di rilevazioni. I bed and breakfast crescono, Airbnb è cresciuto il 270% l'anno scorso e il 70% l'anno scorso, cioè 2 anni fa e il 70% quest'anno. Cioè, tutta sta gente cosa fa? Bed and breakfast, perché poi dopo si diverte. È ovvio che se contiamo i turisti in quanto pernottamenti, cioè quanti vanno negli alberghi, probabilmente sono calati. Te credo, è cambiata completamente la fruizione dell'ospitalità. E concentriamoci anche sul fatto che questi dati sono interessanti per fidelizzare il cliente. Cioè, nessuno in Italia fa CRM, no? Cioè, avessimo un'azienda con dei clienti, la fidelizzazione, il ritorno, nessuno. Cioè, non abbiamo un database, nessuno fa un tipo di raccolta di informazioni utili per cercare di, nelle crociere si chiamavano i repeater, cercare di riportare. Una volta avevamo i tedeschi che venivano per 10 anni, andavano via alla fine del mese, a luglio in Riviera, dicevano l'anno prossimo uguale, cioè prenotavano per 10 anni di fila. Oggi il turista è del tutto infedele, totalmente, nel senso che trova, cerca online una serie di informazioni, queste informazioni che sono l'aggregato dei suoi parametri, per cui dice voglio giocare a golf, con andare a cavallo e la moglie far shopping. La somma di queste informazioni lo porta magari ad andare in Croazia, adesso dico un punto qualsiasi, perché comunque anche la modalità con cui il paradigma di Google sta cambiando. Google era un motore di ricerca, cioè uno entrava e andava in Google e cercava una cosa. Oggi le informazioni che riesce a raccogliere Google su di noi sono così adeguate, così approfondite, che è in grado di proporci delle soluzioni, di proporci nella nostra, nel nostro viaggiare, nel nostro essere turisti, quello che ci può interessare in tempo reale, sulla base di quello che sa che ci interessa, perché noi andiamo a cercarlo su motore di ricerca. Se avessi cercato su motore di ricerca la fornarina di Raffaello, probabilmente mi avrebbe detto, guarda che sei vicino, e non... Cioè, non dire che pensiamo di acculturare il mondo e dire la fornarina di Raffaello non sai dov'è, ignorante bestia. Cioè, è lui che deve essere, che nel momento in cui ha una serie di interessi e dà uno smartphone, per cui è un GPS, è localizzato, ha del tempo a disposizione, dei soldi a disposizione, e si deve proporre una serie di opportunità sulla base di questi dati. E questi sono i fantomatici big data su cui tenteremo di lavorare, anche perché poi comunque in termini di quello che è l'aspetto appunto digitale, c'è modo di far fluire dei fondi dall'innovazione. Cioè, è vero, nel turismo non ci sono fondi, nell'innovazione c'è una montagna di soldi, e questi soldi non sono canalizzati, sono sempre su. Intanto qui lo vedete, la sicurezza, la sanità, la mobilità. E il concetto di smart city è stato profondamente sbagliato, cioè si sono stanziati dei soldi sulle smart city andando a fare investimenti localizzati che non parlano tra di loro. Cioè, si mettono dei soldi a Napoli, si mettono dei soldi in Calabria, questi progetti non parlano tra di loro, si finisce a creare differenti soluzioni che non hanno interoperabilità, non sono standard e non servono a niente, nel senso servono ad arricchire, diciamo, servono a pagare in termini sociali quasi, no? Cioè siamo a creare delle competenze, magari si auspica che sulle competenze si crei poi un'economia successiva. Chiudo dicendo, quanto tempo ho?
No, 2 minuti ancora.
Chiudo rispetto al tema di, lo dicevo prima, cioè l'economia della fiducia, cioè si è la rete, la tecnologia, che non è più tecnologia, perché nel momento in cui tutti noi abbiamo uno smartphone, tutti noi abbiamo, ci sono 1 miliardo di persone su Facebook, la chiamiamo innovazione, cioè non possiamo pensare che sia un'innovazione, è un mondo di rapportarsi innovativo magari, che ha cambiato le nostre abitudini, i nostri comportamenti. Sui comportamenti bisogna agire, perché nel momento in cui noi abbiamo, si chiama trust economy, cioè il fatto che posso fidarmi di qualcuno sulla base di quello che è la reputation, non mi piace, diciamo, sulla base di quello che è la credibilità che lui ha, per cui posso andare a dormire o mangiare, ci sono i social food, posso andare in un bed and breakfast, so chi ho di fronte, c'è Uber, ci sono tanti modelli che stanno cambiando proprio in termini economici, e su questo chi si deve impegnare nell'aspetto normativo avrà bisogno di confrontarsi, perché chiaramente sono modelli innovativi, cioè questi sono innovativi, nel senso le licenze di taxi, vediamo cosa è successo con Uber, cosa succede con i bed and breakfast in termini anche di fiscalità, di come praticamente sia complicato cercare di andare a recuperare fiscalità rispetto alle piattaforme di booking, e un soggetto come Poste, cioè soggetto italiano che si candida a fare una piattaforma di booking, faccio un esempio, poi mi sembra che, cioè, sono molto lieto che Poste con la sua forza si dedichi al turismo, e visto che c'è il ministro Franceschini hanno messo Francesconi, per cui, cioè, voglio dire, una persona comunque che spero che possa portare il peso dei suoi sensori. Nel momento in cui ci sono tutti questi aspetti, chi si occupa, chi in termini di istituzione si occupa di normare, ha bisogno di confrontarsi e di dialogare con chi opera nel settore, perché non sempre, cioè gli interessi del turismo sono rappresentati dagli albergatori, cioè nell'immaginario collettivo gli interessi del turismo li fanno gli albergatori, no? Cioè concentriamoci sul fatto, lo dice credo Aletti, sì. Concentriamoci sul fatto che non dobbiamo focalizzarsi sulla parte meno attiva del turismo, cioè quando dorme, concentriamoci sul fatto che nella giornata abbiamo ancora molto da proporre, abbiamo molti servizi, molta qualità, le opere d'arte, lo shopping, e su questo abbiamo bisogno di digitalizzare l'offerta, perché la si possa trovare sulle mappe, sugli smartphone, possa essere traducibile in maniera univoca dai motori automatici, cioè dobbiamo lavorare in termini digitali, perché questi contenuti e soprattutto le storie, finisco con le storie, noi abbiamo, cioè le storie, si parlava dello storytelling, era di moda lo storytelling, noi possiamo avere tutta la tecnologia, un computer, una stampante, E però scrivere un libro non è che basti la tecnologia, cioè se uno vuole scrivere un libro deve avere qualcosa da raccontare. Noi abbiamo tanto da raccontare, i nostri luoghi hanno tanto da raccontare. Chiudo con l'esempio proprio tipico, a Roma, la Bocca della Verità. Cioè la Bocca della Verità è un tombino del non so di quale secolo, un tombino, dai, è andata via la Buzzi, cioè, possiamo dirlo, è una roba orrenda, cioè anche piuttosto brutta, nel senso che il balcone di Giulietta, no? Ci abbiamo raccontato dietro tutta una storia, e questo è diventato un'attrazione, cioè quante storie, quante località magari che non hanno, che apparentemente non hanno niente da raccontare, invece hanno dietro delle storie, e associate ai vini, associate ai percorsi, ai prodotti tipici, possono diventare un fattore attrattivo fortissimo, per cui la tecnologia abilita, ma quel contenuto lì va tirato fuori ancora tutto, e visto che parliamo di petrolio dell'Italia, estraiamolo, come dice Antonio nel suo libro.
Bene, grazie Edoardo.